Stiamo studiando l'Epistola ai Galati, un'epistola profonda, ricca, un'epistola che ci fa molto riflettere sulla base della vita cristiana, ci parla proprio della salvezza. Paolo scrive questa epistola specificamente per affrontare una certa situazione che si era creata tra i Galati, ma tutto questo discorso, quanto si applica anche a noi, quanto ci insegna, fa parte della parola di Dio per un motivo. Se ricordate, i Galati erano questi giovani credenti, gentili, Paolo era andato da loro, aveva predicato l'Evangelo e per la grazia di Dio questi uomini, queste persone avevano creduto in Cristo, avevano abbracciato l'Evangelo, abbracciato la salvezza per la fede in Cristo. Poi Paolo se ne va e poco dopo arrivarono altri uomini, dei falsi insegnanti, che hanno cominciato a predicare ai Galati una dottrina falsa, un Evangelo falso, che suonava molto bene, ma che non era la verità. Questi uomini hanno cominciato a predicare ai Galati che per la salvezza serviva sì l'opera di Cristo, ma anche le opere della legge. Un Evangelo falso, una dottrina falsa, che aveva creato grande turbamento, grande confusione tra i Galati e li aveva allontanati da Dio. Ecco perché Paolo scrive questa epistola per riportare in sé questi credenti e portarli a riconoscere che quello che avevano creduto era falso, non era da Dio. Uno dei temi principali in Galati è proprio il confronto tra cercare la salvezza per la fede e cercare la salvezza per le opere. Paolo parla molto della legge in Galati e per capire il senso di quello che sta dicendo Paolo dobbiamo capire cos'è la legge di cui sta parlando. Perché la legge di cui parla Paolo non è la legge del Nuovo Testamento, la legge di Cristo, a cui dobbiamo ubbidire, a cui siamo sottoposti. Quello di cui parla Paolo è piuttosto la legge giudaica, fatta di ordinamenti, di regolamenti, di pratiche, tutte cose che Cristo ha abolito. Dice, ha abolito il documento fatto di ordinamenti inchiodandolo alla croce. Per cui quando Paolo parla della legge, delle opere della legge, sta parlando della legge giudaica, delle opere legate alla legge giudaica, dei riti. Quindi, con questa base, oggi, con l'aiuto di Dio, studieremo il capitolo 5 di Galati, la prima parte del capitolo. E per riprendere un po' il discorso, se ricordate, nel capitolo 4, Paolo ha finito il capitolo. Ha finito il discorso parlando della libertà che abbiamo in Cristo. Ha fatto, se ricordate, quell'esempio parlando di Sara e di Agar, dei figli che Abramo ha avuto da loro, e come questa è un'allegoria della vita cristiana, in quanto chi cerca di arrivare a Dio per mezzo delle opere è come Agar, che era schiava e rimasta schiava. Chi invece cerca Dio per la fede è come Sara. E chi cerca Dio per la fede, cerca di arrivare a Dio per mezzo della fede, l'unica via che porta a Dio, è libero, è figlio della promessa. Solo chi cerca la salvezza per mezzo di Cristo, della fede nell'opera di Cristo, solo chi si aggrappa a Cristo può veramente ottenere la salvezza. Non per i propri meriti, per i meriti di Cristo. E insieme alla salvezza, chi si aggrappa a Cristo trova anche liberazione. Noi che siamo in Cristo siamo stati liberati, Cristo ci ha liberati. Ma in che senso abbiamo la libertà? Cos'è la libertà di cui parla questo brano? Noi che siamo figli di Dio, salvati per grazia, per la fede in Cristo, non per le opere. Siamo liberi dalla schiavitù della legge. Non siamo più sotto la legge. Non dobbiamo più cercare di ottenere la salvezza per le nostre opere. Cristo ha già compiuto tutto. Lui è la via per la salvezza. La nostra salvezza, fratelli, è basata sui meriti di Cristo, non sui nostri. Perciò, se tu sei in Cristo, non devi più cercare di meritare il tuo rapporto con Dio. Cristo te l'ha comprato. Non devi più cercare di arrivare a Dio, perché Cristo ha aperto la via. Lui ha compiuto ogni cosa per noi. E in Cristo abbiamo piena libertà. Ma attenzione, perché questa libertà non è la libertà di allora posso vivere come voglio perché tanto sono salvato. Non è la libertà di seguire i desideri della carne, di vivere per la carne. Piuttosto, Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e dalla schiavitù di dover cercare di guadagnare il rapporto con Dio. Ma ci ha liberati affinché lo serviamo in ogni cosa con la nostra vita. Quindi, nel capitolo 4, Paolo ha appena finito di parlare di questa libertà che abbiamo in Cristo, e quanto questo è meraviglioso e grandioso, e avendo posto questa base, adesso esorta i Galati, e quindi esorta anche noi, fratelli, ci esorta a stare saldi in questa libertà che abbiamo. Seguite mentre leggo l'inizio del versetto 1, in Galati 5. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Cristo ci ha liberati e poiché Cristo ci ha liberati, siamo sicuri in questa libertà. La libertà che Cristo ci ha comprato, fratelli, è l'unica vera libertà. Eppure, pur avendo ricevuto la libertà, dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo stare saldi in questa libertà, perché facilmente possiamo tornare a metterci sotto un giogo di schiavitù. Allora, pensiamo alla situazione dei Galati. Paolo comanda loro, fa una forte esortazione, dice state saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Paolo esorta loro perché non erano stati saldi nella libertà, piuttosto erano tornati a mettersi di nuovo sotto il giogo della schiavitù della legge per cercare di arrivare a Dio per mezzo delle loro opere. Cercavano di essere giustificati per le loro opere. A noi questo comandamento di stare saldi nella libertà ci può sembrare inutile, ma non è inutile. Abbiamo bisogno di questo comandamento, assolutamente, perché anche noi, esattamente come i Galati, anche noi possiamo cadere nel metterci di nuovo sotto un giogo di schiavitù. Noi che siamo in Cristo siamo nella libertà, ma possiamo scegliere se rimanere nella libertà oppure se tornare a metterci sotto un giogo. E che differenza tra le due. Chi non ha Cristo non è libero, è schiavo dei suoi peccati. E per cercare di arrivare a Dio è sotto la schiavitù pesante della legge, di dover fare abbastanza per Dio. Come abbiamo visto finora in Galati, nessuno può arrivare a Dio per le proprie opere, nessuno può mai fare abbastanza per Dio. Quando pensiamo di aver fatto abbastanza è perché non capiamo la santità di Dio e il metro di Dio. Perciò chi non ha Cristo si trova sotto una pesantissima schiavitù, una schiavitù che in realtà non lo porterà mai a Dio. È una schiavitù, se posso dire così, inutile. È sofferenza inutile. Cristo è l'unica via per la salvezza l'unica via per arrivare a Dio. Per noi che siamo in Cristo però non è così. Noi non siamo sotto una dura schiavitù come chi non ha Cristo. Noi abbiamo ricevuto la libertà. Siamo liberi dalla schiavitù della legge. Siamo liberi dalla schiavitù del nostro peccato. Siamo liberi dalla condanna eterna che ci spettava. E visto che siamo liberi e il nostro rapporto con Dio si fonda su Cristo e sulle sue opere, abbiamo libera comunione con Dio. Abbiamo libertà di accesso a Dio per mezzo di Cristo, per i suoi meriti. Perciò non siamo più sotto quella schiavitù. Non vuol dire che non importa come viviamo. Importa come viviamo. Dobbiamo vivere una vita di santità, una vita di timore di Dio. Ma la salvezza che abbiamo, fratelli, non è basata su sul nostro cammino, non è basata sulla nostra crescita. Il cammino e la crescita sono un frutto della vera rigenerazione, della vera vita spirituale. Allora vedete questo contrasto che c'è tra chi cerca di arrivare a Dio per le proprie opere, sotto la schiavitù della legge, e non arriva mai a Dio, e noi che siamo in Cristo, liberi da quella schiavitù e che abbiamo libero accesso a Dio per la sua grazia, per mezzo di Cristo. Una differenza enorme. Però pur avendo la libertà in Cristo, comunque possiamo tornare a metterci sotto la schiavitù della legge. I Galati erano caduti proprio in questo inganno. Ma anche noi possiamo cadere allo stesso modo. Paolo spiega di più di questo nei prossimi versetti. Infatti ci dà proprio un esempio pratico di cosa vuol dire cadere in questo senso, tornare sotto la schiavitù della legge. Leggo dal versetto 2. Ecco, io, Paolo, vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo a testa, ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo. Siete scaduti dalla grazia. Qui Paolo fa un esempio molto pratico, tocca un punto dove loro erano caduti, dove loro erano colpevoli. E parla della circoncisione. Ma parlando della circoncisione, sta parlando di un aspetto della legge che loro volevano seguire. Ma è una rappresentazione, un esempio tra tanti esempi che potremmo fare. Non possiamo cercare di ottenere la salvezza per le opere e anche per la fede in Cristo allo stesso tempo, perché uno esclude l'altro. Per cui chi cerca di ottenere la salvezza per mezzo delle proprie opere, per l'ubbidienza alla legge, per esempio facendosi circoncidere, la circoncisione è quello, in realtà sta escludendo Cristo. E questo è importante. Chi cerca di ottenere la salvezza per le opere della legge, esclude Cristo, e il sacrificio di Cristo non gli giova nulla, dice qui. Ma in altre parole potremmo dire, il sacrificio di Cristo non si applica a lui o a lei, perché lui o lei rifiuta di aggrapparsi al sacrificio di Cristo. Chi si aggrappa alla legge, alle proprie opere, non ha beneficio, non ha giovamento da quello che Cristo ha fatto sulla croce. Piuttosto si sta aggrappando ai propri meriti. Ma c'è anche un aspetto importante da considerare che Paolo tocca nel versetto 3, quando dice da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Chi cerca di arrivare a Dio per i propri meriti, per le proprie opere, deve osservare tutta la legge, non solo la parte che fa comodo. La legge è un tutt'uno. Non si può prenderne una parte e scartarne un'altra. Perciò, se ci pensate, mettersi sotto la schiavitù della legge è un gioco pesantissimo. Se facciamo finta che la legge sia fatta di un solo comandamento, prendiamo un solo comandamento della legge di Dio, già lì è impossibile ubbidire costantemente sempre a un comandamento. Figuriamoci tutta la legge messa insieme, non c'è speranza. Perciò mettersi sotto quel giogo è una durissima schiavitù. E Paolo, rivolgendosi a quelli che cercavano, quelli che si erano messi di nuovo sotto la schiavitù della legge, lui dice che si sono separati da Cristo e sono scaduti dalla grazia. Noi che siamo in Cristo siamo sotto la grazia, che vuol dire che Dio ci tratta con grazia, non in base ai nostri meriti o quanto bene facciamo. Dio ci ha salvati per grazia, è per grazia che ci vede coperti con la giustizia di Cristo e non più con i nostri peccati. È per grazia che Dio ci ha dato libero accesso a Lui per mezzo di Cristo. Perciò, se siamo figli di Dio, siamo sotto la grazia, in tanti sensi. Ma chi, avendo ricevuto questa grazia da Dio, torna a cercare di meritare la salvezza o a cercare di meritare di rimanere salvato, non sta più sotto la grazia, è scaduto dalla grazia. Chi vive così si mette sotto il giogo della legge per essere giustificato non più per la grazia di Dio, ma per le proprie opere. E che condizione terribile! Se ci pensate, è terribile, terribile perché, primo, chi vive così non mostra frutto di salvezza, e secondo, anche perché chi vive così si mette sotto una schiavitù che non lo porterà mai a Dio e che lo schiaccerà. Dio è troppo santo, nessuno può arrivare a Dio per quanto bene cammina. C'è un'immensa differenza, fratelli, tra chi cerca la salvezza, chi cerca Dio per le opere e chi invece pone la sua fede solo in Cristo, totalmente in Cristo. E nei prossimi due versetti, nel versetto 5 e 6, Paolo ci mostra come vive chi ha posto tutta la sua fede in Cristo e solo in Cristo. Seguite mentre leggo. Noi infatti, in spirito, per fede, aspettiamo la speranza della giustizia, poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Allora, come vive chi ha posto la sua fede in Cristo? Chi pone la sua fede in Cristo sa che non può mai ottenere la salvezza per le proprie opere e che non può mai mantenere la salvezza per le proprie opere. Non basterebbero mai. E perciò chi ha fede in Cristo si aggrappa a Cristo, all'opera di Cristo, si aggrappa ai suoi meriti, non cerca di fare abbastanza per Dio, si aggrappa con fede a Cristo che ha già fatto abbastanza per Dio. Il sacrificio di Cristo è stato pienamente accettato da Dio. Chi si aggrappa alle proprie opere spera di essere accettato da Dio, ma questa speranza è più un auspicio, un desiderio. Non ha mai la certezza che sarà accettato da Dio, perché non sarà accettato da Dio. Dall'altro lato, invece, chi pone la sua fede in Cristo, dice qua, aspetta la speranza della giustizia. Ma questo aspettare, questa speranza hanno un senso tutto diverso. Infatti, aspettare la speranza della giustizia significa aspettare la certezza. La certezza che saremo coperti, siamo coperti con la giustizia di Cristo, che in virtù di quello che Cristo ha fatto per me, avendomi coperto con la sua giustizia, solo per grazia e solo per fede, io sarò accettato da Dio. È una certezza che si fonda in Cristo. Quando so e credo di cuore e mi aggrappo alla verità che non sono le mie opere che mi salvano, che non è la mia obbedienza che mi salva, ma che è l'opera di Cristo, allora posso avere profonda pace. Allora posso affrontare l'eternità sapendo che Dio mi accoglierà per mezzo di Cristo. Davanti a Dio l'unica cosa che vale è se abbiamo fede in Lui. Punto. Cosa vuole Dio da noi? Vuole fede. Dio vuole fede. Fede in Lui. Per la salvezza non importa quante buone opere abbiamo fatto, perché non sarebbero mai abbastanza. Non importa quanto siamo stati ubbidienti, perché non saremo mai ubbidienti abbastanza. Per la salvezza non importano la circoncisione, l'incirconcisione, non importa se hai adempiuto la legge o non hai adempiuto la legge. L'unica cosa che importa per la salvezza è se hai fede in Cristo, e se ti sei aggrappato a Cristo e alla sua opera, questo è quello che conta. E poi dobbiamo vivere portando frutto per l'eternità, e certamente anche quello conta. Non per la salvezza, ma come frutto della salvezza. Ma attenzione, perché avere fede in Cristo non significa conoscere tutti i fatti di Gesù e quello che Lui ha fatto, non significa sapere intellettualmente che sì, quella è la via. Quella non è fede. La vera fede in Cristo, la fede che salva, è quella fede che ci spinge ad aggrapparci totalmente a Cristo, a fidarci di Lui per la nostra eternità totalmente. La vera fede ci spinge ad aggrapparci a Cristo, sapendo che quello che Lui ha fatto sulla croce veramente ci compra il perdono e ci compra il libero accesso a Dio. Veramente ci copre con la sua giustizia. La vera fede ci spinge ad aggrapparci a Cristo come il Salvatore, l'unico che può salvarci. Ma la vera fede ci spinge anche ad aggrapparci a Cristo come l'unico Signore sopra la nostra vita. E la vera fede produce sempre opere di amore. Cioè la vera fede si manifesta mediante le opere di amore che uno fa per Dio e per il prossimo. La vera fede produce sempre chiaro frutto. E più avanti in Galati 5, e Dio volendo lo vedremo nel prossimo sermone, Paolo ci parla del frutto dello Spirito, che è quello che lo Spirito produce in noi. Frutto della vera fede. Quindi, avete visto, fratelli, l'immenso contrasto che c'è tra chi cerca, spera di ottenere la salvezza per le sue opere, spera di aver fatto abbastanza, e chi invece ha la certezza di essere accolto da Dio in Cristo. C'è un abisso di differenza. Quindi, solo per riassumere fino a questo punto, abbiamo visto quanto è fondamentale che, essendo stati liberati da Cristo, che stiamo saldi in quella libertà, che non torniamo a metterci sotto la schiavitù di cercare di arrivare a Dio per le opere. Abbiamo visto che chi si trova sotto la schiavitù della legge non ha scampo, non c'è grazia, non c'è salvezza per chi cerca la salvezza per le proprie opere. Anzi, chi vive così ha davanti a sé solo condanna e tormento eterno. All'inizio i Galati correvano bene, ma poi si sono sviati dalla verità e sono caduti nel credere a un falso Evangelo. Si sono sviati, si sono messi di nuovo sotto il giogo della legge e stavano camminando cercando di arrivare a Dio, non solo per Cristo, per mezzo di Cristo, ma anche per mezzo delle opere della legge. E in realtà cercare di arrivare a Dio per le opere esclude l'opera di Cristo. Ma i Galati non si erano sviati per conto loro. Non si erano sviati per conto loro. Si erano sviati perché c'erano uomini falsi che li turbavano, che avevano predicato loro un evangelio falso, dottrine false. Allora Paolo affronta questo grandissimo problema e lo affronta in un modo molto diretto, molto chiaro. Allora ascoltiamo mentre Paolo parla al cuore di questi credenti, dal versetto 7. Voi correvate bene. Chi vi ha ostacolato, impedendovi di ubbidire alla verità? Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi nel Signore, che non penserete diversamente, ma colui che vi turba ne porterà la pena, chiunque egli sia. I Galati avevano sentito il vero Evangelo, lo avevano creduto, si erano aggrappati a Cristo per la salvezza, come l'unica via per la salvezza. Ma mentre correvano bene, sono stati ostacolati. Qualcuno li ha ostacolati. E qui, fratelli, voglio notare un aspetto estremamente importante della vita cristiana, che conosciamo bene ma che è sempre buono ricordare. Il fatto che tu stai camminando bene oggi non vuol dire che domani camminerai bene. Dobbiamo sempre stare in guardia. Questo è molto importante da tenere in mente. Infatti, se ci pensate, nella Bibbia Dio ci esorta volta dopo volta dopo volta a stare in guardia. Nella parola di Dio la vita cristiana viene spesso raffigurata come un combattimento. E quanto dobbiamo combattere con costanza giorno per giorno per stare in guardia. Dobbiamo combattere contro le tentazioni di fuori. Dobbiamo combattere contro il nostro peccato, la battaglia più grande. Per stare in piedi, per non cadere, è fondamentale che combattiamo il buon combattimento. È fondamentale che non ci facciamo trovare impreparati. Ed è fondamentale che ci aggrappiamo a Cristo, perché Lui è con noi nella battaglia. Allora, tornando ai Galati, questi falsi insegnanti che erano arrivati da loro parlavano molto bene, erano convincenti. Quello che dicevano sembrava venire da Dio. In realtà, loro sembravano uomini mandati da Dio. Mandati da Dio per correggere questa falsa dottrina, che in realtà era il vero Evangelo. Ma sembravano mandati da Dio per correggere questo falso Evangelo che loro stavano credendo, che bastava l'opera di Cristo. Suonava tutto molto bene, ma in realtà erano dei falsi. Era un falso Evangelo, era un inganno di Satana. Non erano uomini da Dio, erano uomini mandati da Satana per allontanarli da Dio. Vedete quanto facilmente possiamo essere ingannati? Stavano facendo credere a questi giovani credenti una dottrina falsissima, eretica, completamente falsa e che negava l'opera di Cristo, ma in modo subdolo. Nel versetto 9 Paolo paragona l'insegnamento di questi uomini a del lievito. Quando si mette un po' di lievito in un impasto, per quanto tu puoi metterne una quantità minima, microscopica, insignificante, se lasci abbastanza tempo, tutto l'impasto lieviterà. Allo stesso modo, le menzogne, le false dottrine che questi uomini predicavano, a piccole gocce alla volta, hanno fatto fermentare tutta la pasta, hanno turbato tutta la Chiesa, hanno portato un danno incredibile. Tanti credenti erano caduti nella trappola di questi uomini, avevano creduto al loro falso insegnamento. Ma subito dopo aver fatto questo paragone, Paolo sprona i Galati a vedere che quello che Paolo diceva era la verità. Infatti notate questo nel versetto 10, perché lui dice: io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente, ma colui che vi turba ne porterà la pena, chiunque egli sia. Questo modo di parlare di Paolo, dicendo io sono fiducioso che non penserete diversamente, è un modo gentile di spronarli a riconoscere che lui stava dicendo la verità. Lui mette davanti a loro un'aspettativa, in un certo senso. Lui aveva l'aspettativa che loro avrebbero visto subito che lui stava dicendo la verità. Questo è un modo di spronarli, stimolarli a riconoscere che in questo caso, che quello che Paolo stava dicendo era vero, e cioè che loro stavano credendo una menzogna. Ma per quanto riguarda invece gli uomini che avevano insegnato queste cose, Paolo condanna duramente il loro peccato. Infatti dice che questi uomini che li turbavano avrebbero portato la pena per il loro peccato, ne avrebbero subito le terribili conseguenze al giudizio. È un gravissimo peccato turbare figli di Dio, allontanarli dalla verità. Turbare, possiamo dirlo in un altro modo, è agitare, mettere confusione. Quanto è grave il peccato di mettere confusione, di turbare, di agitare, potremmo dire anche di fare inciampare altri credenti, specialmente giovani nella fede. Nella Bibbia Dio parla molto duramente contro chi commette questo peccato. Però attenzione, perché anche qua non erano solo questi uomini che commettevano questo peccato, anche noi possiamo fare la stessa cosa. Stiamo in guardia, perché anche noi possiamo peccare nello stesso modo. Magari non andremo in un'altra chiesa predicando dottrine false, probabilmente non è il nostro caso, ma è molto facile cadere in questo peccato nei rapporti a tu per tu. Possiamo facilmente dire cose che non rispecchiano la parola di Dio gli uni con gli altri, per vari motivi. Un motivo è l'orgoglio. Quando vogliamo vederci o essere visti come molto spirituali, e perciò parliamo di cose di cui non sappiamo, diciamo cose di cui non siamo sicuri. E quando facciamo così, a volte sono menzogne, sono falsità. Un altro motivo per cui a volte pecchiamo in questo è perché non abbiamo timore di Dio. E per cui quando vogliamo dire qualcosa a qualcuno, invece di fermarci e valutare è veramente così nella parola di Dio, manchiamo di timore di Dio e solo spariamo fuori cose che alla fine non sono giuste, non sono vere. Un altro motivo ancora, forse ancora più comune, a volte diciamo falsità per timore di ferire o di calpestare i piedi degli altri. A volte non abbiamo timore di Dio, non diciamo tutta la verità, togliamo la parte scomoda, togliamo la parte che potrebbe offendere l'altra persona, annacquiamo la verità per non avere problemi per noi stessi. Stesso identico peccato. Questi sono solo alcuni esempi, ma il punto è chiaro. Anche noi possiamo peccare turbando altri fratelli. Fratelli, sorelle, dobbiamo stare in guardia. Ogni volta che proclamiamo le verità di Dio, dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo essere sicuri di non aggiungere e non togliere nulla da quello che Dio dice. Dobbiamo essere messaggeri di quello che Dio ci dà nella sua parola e riportarlo tale quale. Se non sei sicuro di una verità, se non sei sicuro di qualcosa, meglio non dire niente. O che possiamo sempre camminare con timore di Dio, anche in questo campo. Tra i Galati c'erano alcuni che accusavano Paolo di predicare ancora la circoncisione. E Paolo si difende da questa accusa, mostra che questa era un'accusa che non aveva alcun senso, non aveva alcun fondamento. Infatti, leggo dei versetti 11 e 12. Ora, quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito? O fossero pure recisi coloro che vi turbano? Queste persone accusavano Paolo di predicare ancora la circoncisione, ma era un'accusa falsissima. La vita stessa di Paolo dimostrava che non era vero. Paolo era spesso perseguitato duramente perché non predicava la circoncisione, si attirava l'ira di tanti giudei. Se veramente avesse predicato la circoncisione, avrebbe avuto molti meno problemi, umanamente parlando. Ma Paolo era perseguitato perché predicava solo di Cristo. E Cristo è la pietra d'inciampo, la roccia di scandalo, su cui inciampano e su cui cadono tutti coloro che vogliono aggrapparsi alle proprie opere per ottenere la salvezza. Come Gesù era quando ha scacciato i venditori dal Tempio, se vi ricordate, allo stesso modo Paolo aveva questa profonda indignazione contro questi falsi che stavano turbando la Chiesa, stavano mettendo grande confusione tra i Galati. A questo punto Paolo torna a quello di cui ha parlato nel versetto 1, a quello stare nella libertà, stare saldi nella libertà. Stare saldi nella libertà significa rimanere nella libertà in cui ci troviamo. La libertà che abbiamo ricevuto per mezzo di Cristo significa non tornare a metterci sotto un giogo di schiavitù. La libertà che Cristo ci ha ottenuto è la libertà dalla schiavitù della legge, ma anche la libertà dalla schiavitù del peccato. Stare saldi in questa libertà non significa avere la libertà di vivere come ci pare nella carne. Piuttosto, Paolo ci spiega nei prossimi versetti e ci mostra cosa vuol dire vivere, stare saldi nella libertà. La libertà di cui sentiamo spesso parlare, la libertà che il mondo predica, in realtà è una falsa libertà. La cosiddetta libertà di fare quello che ti pare non è libertà. Quella è schiavitù del tuo peccato e non te ne rendi neanche conto. Quindi vediamo nel versetto 13, dal versetto 13, seguite mentre leggo, notate cosa vuol dire stare saldi nella libertà. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge, infatti, si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Noi che siamo in Cristo, che siamo fratelli nella fede, siamo stati chiamati per essere liberi in Cristo. Siamo liberi. Siamo sotto la grazia. Ma avendo questa libertà, dobbiamo stare in guardia per non usare questa libertà come un pretesto per dare spazio alla carne. Trovandoci nella libertà, viviamo servendo gli uni gli altri per mezzo dell'amore, essendo ora nella libertà, liberi dalla condanna del peccato, liberi dalla schiavitù del peccato, viviamo amandoci gli uni gli altri, che ci porta anche a servire gli uni gli altri. Notate che questi due modi di vivere sono opposti. O viviamo amando e servendo gli uni gli altri, o viviamo dando spazio alla carne. Le due cose non vanno insieme, si escludono a vicenda. E perciò, per poter vivere come Dio ci comanda, per poter vivere amando gli altri e servendo gli altri, dobbiamo necessariamente mettere a morte la nostra carne. Amare gli altri, gli uni gli altri, è fondamentale nella vita cristiana. L'amore che noi abbiamo ricevuto da Dio non è che Dio ce lo dà solo perché lo teniamo e ne godiamo. Piuttosto Dio ci ricolma del suo amore affinché noi facciamo fluire quell'amore e amiamo gli altri con quell'amore che Dio ci ha dato. Tutta la legge di Cristo, a cui siamo sottoposti, a cui dobbiamo ubbidire, tutta la legge di Cristo deriva dai due comandamenti più grandi: amare Dio e amare il prossimo. Perciò la vita cristiana vissuta in ubbidienza a Dio, con timore di Dio, deve per forza includere anche l'amore gli uni per gli altri. Quando camminiamo nella carne, non abbiamo amore gli uni per gli altri. E un esempio di questo è quello di cui Paolo parla nel versetto 15, e rileggo 14 e 15. Tutta la legge, infatti, si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Quando camminiamo nella carne, ci porta a morderci e divorarci a vicenda, perché siamo spinti da passioni carnali e non dallo spirito. Quando viviamo dando spazio alla carne, tendiamo a vedere gli altri o come ostacoli, perché ci ostacolano da raggiungere quello che vogliamo, da raggiungere i nostri obiettivi carnali, oppure vediamo gli altri come mezzi per ottenere i nostri obiettivi carnali. Ma tutti e due i modi non sono amore per gli altri. E se ci pensate, quando camminiamo nella carne, commettiamo almeno due peccati. Stiamo peccando contro Dio perché stiamo camminando nella carne, già quello è un peccato, e in più spesso pecchiamo ancora perché non stiamo neanche amando gli altri a causa del nostro peccato. Stiamo in guardia, fratelli. Dare spazio alla carne sul momento sembra di dare una soddisfazione, ma in realtà non è vera soddisfazione. La cosiddetta soddisfazione che produce è falsa, è una soddisfazione che ciascuno di noi sa, non riempie mai il cuore, non soddisfa mai il cuore. Piuttosto, dare spazio alla carne ci allontana da poter avere un cuore soddisfatto, perché ci allontana da Dio, ci spinge nel peccato e siamo ancora più lontani da ottenere la vera soddisfazione del cuore che possiamo avere solo in Dio. Quindi, arrivati a questo punto, ci fermiamo qua per oggi, ma la domanda che rimane è: di tutto quello che abbiamo visto oggi, cosa porterai a casa? Cosa rimane nel tuo cuore finché ci puoi pensare, valutare, osservare la tua vita, se ci sono campi in cui puoi crescere? Cosa ci ha mostrato più di Dio? Di nuovo, ancora vediamo la grazia di Dio che tramite Paolo parla a questi credenti. Dio non ha lasciato i Galati nel loro errore, non li ha lasciati allontanarsi sempre di più da Lui, credendo ad un falso Evangelo, per poi trovarsi al giudizio ed essere condannati. ha avuto misericordia di loro, ha mandato uno come Paolo che con chiarezza, in modo molto diretto, ha parlato loro, mostrando il loro errore. E Dio fa lo stesso anche con noi. Questo è uno dei motivi per cui Galati fa parte della parola di Dio. Allora, teniamo in mente la meravigliosa verità che in Cristo abbiamo ricevuto liberazione. Liberazione dalla schiavitù della legge, liberazione dal nostro peccato, liberazione dalla condanna eterna. Stiamo saldi in quella libertà, ma non dando spazio alla carne, piuttosto vivendo per la gloria di Dio, amando gli uni gli altri, e aggiungo portando frutto per la gloria di Dio. Abbiamo visto anche un altro punto importante, e quello era come, proprio come questi uomini avevano sviato i Galati, anche noi possiamo turbare, creare confusione, far inciampare fratelli e sorelle nella fede, quando camminiamo senza timore di Dio, quando camminiamo nell'orgoglio, quando diciamo cose che non sono veramente così nella parola di Dio, per cui stiamo in guardia da quello che diciamo. Camminiamo un cammino di santità, confessando i nostri peccati, camminiamo con timore di Dio in ogni campo della vita, ma aggrappiamoci solo, esclusivamente a Cristo per la salvezza, non alle nostre opere, non al nostro cammino, ma solo a Cristo, perché Cristo solo è la nostra salvezza e speranza. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti, voglio lodarti per il tuo grande amore, la tua grande grazia, Padre, che ci mostri volta dopo volta. Padre, in un brano così ci sono tante verità, ma tu dai a ciascuno la verità che serve in base al punto in cui è. E ti prego per ciascuno di noi, Padre, che da questo brano possiamo prendere beneficio, possiamo prendere cibo per l'anima e rifletterci, masticarlo durante la settimana, Padre. Mostraci se ci sono campi della nostra vita, Padre, in cui stiamo peccando, in cui stiamo cercando di ottenere il tuo favore, Padre, ottenere oppure mantenere la salvezza per le nostre opere. Mostraci se ci stiamo ingannando in questo senso. Mostraci anche, Padre, se a volte abbiamo la tendenza di camminare senza timore di te, nell'orgoglio o in qualche altro peccato che poi ci sporta, Padre, a allontanare altri dalla verità, proclamando cose che non sono dalla tua parola, Padre, oppure togliendo pezzi per non offendere, non calpestare i piedi. Padre, aiutaci a camminare con timore di te, in santità, per portare frutto per la tua gloria, Padre, giorno dopo giorno. Grazie che tu sei con noi nel cammino. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.